From Salt Lake City,
da Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sabato pomeriggio della 190esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i funzionari generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da The Tabernacle Choir a Temple Square. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione del sabato pomeriggio della 190esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, in cui commemoriamo il bicentenario della prima visione e della restaurazione della pienezza del Vangelo di Gesù Cristo. Il presidente Russell Marion Nelson, che presiede alla conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Diamo un benvenuto ai membri della Chiesa e agli amici di ogni parte del mondo che stanno seguendo questa riunione per radio, per televisione, su internet o via satellite. Per questa sessione la musica, che è stata preregistrata, sarà offerta da The Tabernacle Choir a Temple Square, con la collaborazione di diversi direttori e organisti. Il coro aprirà questa riunione cantando Là dove sorge Sion. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dal fratello Milton Camargo, primo consigliere della presidenza generale della scuola domenicale.
I'm not afraid.
Our dear and kind Heavenly Father,
nostro caro e amato Padre Celeste, in questa speciale conferenza ti esprimiamo la nostra profonda gratitudine per questa opportunità che abbiamo di imparare dalle tue parole, di ascoltare dai nostri sacerdoti e dal nostro profeta e dalle nostre discepoli. Ti siamo grati profondamente dell'opportunità che abbiamo di ascoltare le parole da te, che ci doni il potere dello Spirito Santo. Grazie, poiché possiamo imparare da te. Ti chiediamo una benedizione specificatamente per questa sessione, affinché possiamo imparare dalle tue parole e possiamo sentire dallo Spirito Santo, e ti chiediamo affinché possiamo essere benedetti e possiamo essere una porzione delle benedizioni che tu rilascerai sui nostri capi e sui nostri cuori in questa sessione speciale. Ti preghiamo affinché possiamo essere più vicini a Gesù Cristo dopo questa sessione, e affinché possiamo divulgare più amore. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Il presidente Dallin Harris Oaks presenterà ora le autorità generali, i 70 di area e i funzionari generali della Chiesa per il sostegno. Dopodiché Kevin R. Jergensen, direttore generale del Dipartimento della Revisione della Chiesa, leggerà il rapporto di revisione.
Brothers and sisters, I will now present to you the general authorities,
fratelli e sorelle, vi presenterò ora le autorità generali, i 70 di area e i funzionari generali della Chiesa per il vostro voto di sostegno. Esprimete il vostro voto come di consueto, ovunque voi siate. Se vi sono dei contrari a qualsiasi proposta che verrà fatta, vi chiediamo di contattare il vostro presidente di palo. Si propone di sostenere Russell Marion Nelson come profeta, veggente, rivelatore e presidente.
Dallin Harris Oaks as first counselor in the first presidency and Henry Benyon Eyring as second counselor in the first
come primo consigliere della prima presidenza e Henry Benyon Eyring come secondo consigliere della prima presidenza. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Si propone di sostenere Dallin H. Oaks come presidente del Quorum dei 12 Apostoli e M. Russell Ballard come presidente facente funzione del Quorum dei 12 Apostoli. I favorevoli lo manifestino.
It is proposed that we sustain the following as members of the quorum of the 12 apostles.
Si propone di sostenere quali membri del quorum dei 12 apostoli: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong e Ulysses Suarez. I favorevoli lo manifestino. I contrari.
It is proposed that we sustain the counselors in the first presidency and the quorum of the 12 apostles.
Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e i membri del quorum dei 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. Si propone di rilasciare i seguenti 70 di area. Gli anziani Jorge T. Becerra, Mark S. Bryce, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Adeinka Oggi di Rueva. E Moses Villanueva. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di apprezzamento per l'eccellente servizio da loro reso, lo manifestino. Si propone di rilasciare con sentita gratitudine la Presidenza Generale dei Giovani Uomini, così composta: Stephen W. Owen, Presidente, Douglas D. Holmes, Primo Consigliere, e M. Joseph Bruff, Secondo Consigliere. Tutti coloro che desiderano unirsi a noi nell'esprimere apprezzamento si propone di sostenere i seguenti 70 autorità generali: Jorge T. Becerra, Matthew S. Holland, William K. Jackson, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Thierry K. Mutombo, Adeyinka A. Ojediran, Ciro Schmeil.
All in favor, please manifest it.
I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere come 70 di area J. D. Anderson,
Fa'apito
Oapau,
Frederick K. Bali Jr.,
Frederick K. Bali
Kevin
Jr.,
W. Birch,
Kevin W. Birch,
W. Boswell,
John
III,
W. Boswell il terzo, J.
Suchat Chaikana,
Suchat
Matthew
Chaikana,
R. Clark,
Matthew
L.
R. Clark,
Guido
L. Guido Cristobal, Edmark R. Dumas,
Carlos
A. Gabaldon, M. Andrew Galt IV, Clark G. Gilbert, Leonard D. Greer, Vladislav Y. Gornostev, D. Martin Gori,
Richard I. Heaton, Brock C. Hyatt,
Brock C.
David
Hyatt,
H. Huntsman,
David H. Huntsman,
Norman C.
Norman
Insong,
C. Insong,
Daniel Cabason,
Daniel Cabason,
Federico M.
Federico
Conline,
M. Conlin,
Jeffrey J.
Jeffrey
Kerr,
J. Kerr,
Youngjun Kwon,
Youngjun Kwon,
David G.
David J. LaFrance,
Ricardo C.
Ricardo C. Leite,
Marcelo,
Marcelo
José G. Manarin,
G. Manarin,
Jeremiah,
Jeremiah J. Morgan,
Mark A.
Mortensen, Mark A. Mortensen,
Eduardo F.
Eduardo F. Ortega,
Nathan
D. Pace,
Michael
M. Packer,
Omar,
Omar
I.
Palacios,
Jorge,
Jorge
Perez,
W. Perez,
Carrillo Pohilco,
Carrillo Pohilco,
Sergio A.
Sergio
Poncio,
A. Poncio,
Arthur,
Arthur Rascon,
Miguel A.
Miguel A. Reynoso,
Gustavo
G. Resende,
Robert
G. Rivarola, Tonga J. Sai,
Luciano
Sancari, Rosendo Santos,
Henry
Savstrom,
J.
Matthew Scott,
James E. Slaughter,
James E. Slaughter,
T.
Robert T. Smith, Ricardo A. Spencer, Colin C. Stoffer, David C. Stewart, Jared W. Stone, Arlen M. Tumaliwan, Martin J. Turvey, Jan C. Vega, Paul B. Whippy, Chad R. Wilkinson, e Don R. Wilson. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere, come presidente generale dei giovani uomini, Stephen J. Lund come presidente, Ahmed Salim Corbett come primo consigliere e Bradley Ray Wilcox come secondo consigliere. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino.
Si propone di sostenere
le altre autorità generali, i 70 di area e i funzionari generali come attualmente costituiti. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino. Invitiamo nuovamente coloro che dovessero aver espresso voto contrario in merito alle proposte fatte a contattare il proprio presidente di Palo. Vi ringraziamo per la vostra fede e per le vostre preghiere costanti in favore dei dirigenti della Chiesa. Come annunciato, Kevin R. Jorgensen leggerà il rapporto del Dipartimento delle Revisioni della Chiesa per il 2019.
Alla prima presidenza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Cari fratelli, guidato per rivelazione, come indicato nella sezione 120 di Dottrina Alleanze, il Consiglio per la disposizione delle decime, composto dalla prima presidenza, dal quorum dei 12 apostoli e dal vescovato presidente, autorizza le spese dei fondi della Chiesa. Gli enti della Chiesa sborsano i fondi nel rispetto dei bilanci, delle linee di condotta e delle procedure approvati. Il Dipartimento delle Revisioni della Chiesa, che consiste di professionisti qualificati e che è indipendente da tutti gli altri dipartimenti ed enti della Chiesa, ha la responsabilità di effettuare revisioni finanziarie al fine di fornire una ragionevole rassicurazione sulla gestione delle donazioni ricevute, sulle spese effettuate e sulla salvaguardia delle risorse della Chiesa. Sulla base delle revisioni svolte, il Dipartimento delle Revisioni della Chiesa ritiene che, sotto tutti i punti di vista, le donazioni ricevute, le spese effettuate e i beni della Chiesa per l'anno 2019 siano stati registrati e gestiti nel rispetto dei bilanci, delle direttive e delle pratiche contabili approvati dalla Chiesa. La Chiesa segue le regole insegnate ai suoi membri di vivere nei limiti del proprio bilancio, di evitare debiti e di risparmiare per i momenti di bisogno. Con profondo rispetto, Dipartimento delle Revisioni della Chiesa, Kevin R. Jorgensen, Direttore Generale.
Ora il coro intonerà Quando studio le scritture. Dopo l'inno ascolteremo l'anziano Ulysses Soares del Quorum dei Dodici Apostoli, che sarà seguito dall'anziano John Allen McCune dei 70 e dal vescovo Gerald Cossé, vescovo presidente della Chiesa.
Durante una riunione con gli anziani della Chiesa, il profeta Joseph Smith dichiarò: «Togliete il libro di Mormon e le rivelazioni, e dov'è la nostra religione? Non esiste più». Miei cari fratelli, mie care sorelle, la miracolosa venuta alla luce del libro di Mormon è la seconda pietra miliare della graduale restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo in questa dispensazione dopo la prima visione. Il libro di Mormon testimonia dell'amore di Dio per i suoi figli, del sacrificio espiatorio altruista e divino del Signore Gesù Cristo e del suo sommo ministero tra i nefiti poco dopo la sua risurrezione. Esso attesta anche che il rimanente del casato di Israele sarà riunito grazie alla sua opera degli ultimi giorni e che non sarà rigettato per sempre. Studiando la venuta alla luce in questi ultimi giorni di questo sacro libro di scritture, riusciamo a vedere che tutta l'opera è stata miracolosa. A partire dal profeta Joseph Smith, che riceve le tavole d'oro da un santo angelo, alla loro traduzione, perdono e potere di Dio, fino alla loro protezione e pubblicazione per mano del Signore. La venuta alla luce del libro di Mormon iniziò molto tempo prima che Joseph Smith ricevesse le tavole d'oro dalle mani dell'angelo Moroni. I profeti antichi predissero l'avvento di questo sacro libro ai nostri giorni. Isaia parlò di uno scritto sigillato che sarebbe apparso mentre le persone contendevano sulla parola di Dio. Tale circostanza avrebbe fornito il contesto nel quale Dio avrebbe potuto operare le sue maraviglie su maraviglie, grazie alle quali la salvezza dei savi perirà e l'intelligenza degli intelligenti sparirà. Mentre gli umili avranno abbondanza di gioia nell'Eterno e i più poveri tra gli uomini esulteranno nel Santo di Israele. Ezechiele parlò del legno di Giuda, la Bibbia, e del legno di Efraim, il libro di Mormon, dicendo che sarebbero stati riuniti. Sia Ezechiele nell'Antico Testamento che Lehi nel libro di Mormon indicano che essi cresceranno insieme per confondere le false dottrine, stabilire la pace e portarci a conoscenza delle alleanze. La sera del 21 settembre 1823, 3 anni e mezzo dopo la prima visione, come risultato delle sue preghiere sincere, Joseph ricevette la visita dell'angelo Moroni, l'ultimo dei profeti nefiti che visse nell'antica America. Nei loro incontri, che durarono tutta la notte, Moroni disse a Joseph che Dio aveva un'opera meravigliosa da fargli compiere: la traduzione e pubblicazione nel mondo delle parole di antichi profeti ispirati che erano vissuti nel continente americano. Il giorno successivo, Joseph andò nel luogo non lontano dalla sua abitazione in cui Moroni, secoli prima, aveva sepolto le tavole al termine della sua vita. Lì, Joseph rivide Moroni, che lo istruì di prepararsi a ricevere le tavole in futuro. Per i 4 anni successivi, il 22 settembre di ogni anno, Joseph ricevette da Moroni ulteriori istruzioni su come il regno del Signore doveva essere governato negli ultimi giorni. La preparazione di Joseph incluse anche la visita di angeli di Dio, che rivelarono la maestà e la gloria degli eventi che avrebbero avuto luogo in questa dispensazione. Il suo matrimonio con Emma Hale nel 1827 faceva parte di questa preparazione. Ella svolse un ruolo importante nell'aiutare il profeta nel corso della sua vita e del suo ministero. Infatti, nel settembre del 1827 Emma accompagnò Joseph alla collina e lo aspettò mentre l'angelo Moroni consegnava gli annali nelle mani di Joseph. Joseph ricevette la promessa che le tavole sarebbero state preservate se egli avesse dedicato tutti i suoi sforzi a tenerle al sicuro finché non fossero state rimesse nelle mani di Moroni. Miei cari compagni del Vangelo, molte delle scoperte odierne riguardanti i tempi antichi avvengono durante scavi archeologici o anche per caso nel realizzare progetti di costruzione. Eppure, Joseph Smith fu indirizzato alle tavole da un angelo. Questo risultato fu di per sé un miracolo. Anche il processo di traduzione del Libro di Mormon fu un miracolo. Questi sacri e antichi annali non furono tradotti nel modo tradizionale in cui gli studiosi tradurrebbero un testo antico, studiandone la relativa lingua. Dovremmo considerare tale processo più come una rivelazione avvenuta con l'aiuto di strumenti tangibili forniti dal Signore, piuttosto che come una traduzione da parte di qualcuno che conosce le lingue. Joseph Smith dichiarò: con il potere di Dio tradussi il Libro di Mormon partendo da geroglifici, la cui conoscenza si era persa, nel quale processo ero solo, giovane letterato, a combattere con una nuova rivelazione, la saggezza del mondo e l'ignoranza amplificata di 18 secoli. L'aiuto del Signore nella traduzione delle tavole è evidente anche se si considera il tempo miracolosamente breve che fu impiegato da Joseph Smith per tradurle. Gli scrivani di Joseph testimoniarono che il potere di Dio era manifesto durante l'opera di traduzione del Libro di Mormon. Oliver Cowdery una volta disse: quelli furono giorni che non si possono dimenticare. Stare seduti al suono di una voce dettata dall'ispirazione del cielo risvegliava l'estrema gratitudine di questo seno. Giorno dopo giorno continuai senza interruzione a scrivere dalla sua bocca mentre traduceva il Libro di Mormon. Fonti storiche rivelano che, dal momento in cui Joseph Smith ottenne le tavole nel 1827, furono fatti dei tentativi per rubargliele. Egli scrisse: gli sforzi più strenui furono impiegati per togliermi le tavole, e a tale scopo si ricorse ad ogni stratagemma che si potesse inventare. Alla fine, Joseph ed Emma furono costretti a trasferirsi da Manchester, nello stato di New York, a Harmony, in Pennsylvania, per trovare un posto sicuro in cui procedere con l'opera di traduzione, lontano dalle persone e dai gruppi di malintenzionati che volevano rubare le tavole. Come ha riferito uno storico, così terminò la prima difficile fase della custodia delle tavole da parte di Joseph. Gli annali rimasero tuttavia al sicuro, e dai suoi sforzi per preservarli, indubbiamente, Joseph imparò molto sulle vie di Dio e dell'uomo. Erano insegnamenti che gli sarebbero serviti nei tempi a venire. Durante la traduzione del Libro di Mormon, Joseph apprese che il Signore avrebbe scelto dei testimoni che vedessero le tavole. Ciò rientra in quanto stabilito dal Signore stesso quando disse: ogni parola sia confermata per bocca di 2 o 3 testimoni. Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris, che furono alcuni dei primi collaboratori di Joseph nello stabilire l'opera meravigliosa di Dio in questa dispensazione, furono i primi testimoni chiamati a rendere una speciale testimonianza del Libro di Mormon al mondo. Essi attestarono che un angelo, venuto dalla presenza del Signore, aveva mostrato loro gli antichi annali e di aver visto i caratteri incisi sulle tavole. Resero anche testimonianza di aver udito la voce di Dio dal cielo che dichiarava che l'opera era stata tradotta per dono e potere di Dio. Poi fu loro comandato di renderne testimonianza a tutto il mondo. Il Signore chiamò in modo miracoloso altri 8 testimoni che vedessero personalmente le tavole d'oro e fossero testimoni speciali dinanzi al mondo della veridicità e della divinità del Libro di Mormon. Anch'essi testimoniarono di aver visto ed esaminato scrupolosamente le tavole e i caratteri incisi su di esse. Anche durante le avversità, le persecuzioni e ogni tipo di difficoltà, e nonostante in seguito alcuni di loro abbiano vacillato nella fede, questi 11 testimoni scelti del Libro di Mormon non hanno mai rinnegato la propria testimonianza delle tavole. Joseph Smith non era più l'unico a essere a conoscenza della visita di Moroni e delle tavole d'oro. Lucy McSmith scrisse che suo figlio arrivò a casa pieno di gioia dopo che ai testimoni furono mostrate le tavole. Joseph spiegò ai suoi genitori: «Mi sento come se fossi stato sollevato da un immane fardello che mi era quasi impossibile portare. E la mia anima gioisce perché non dovrò più essere completamente solo nel mondo». Joseph Smith dovette affrontare molta opposizione per stampare il Libro di Mormon quando la traduzione fu completata. Riuscì a convincere un tipografo di nome Egbert B. Grandin di Palmyra, nello stato di New York, a curarne la stampa solo dopo che Martin Harris, con un atto di grande fede e sacrificio, ebbe ipotecato la sua fattoria, firmando come garante. Anche a causa della continua opposizione dopo la pubblicazione del Libro di Mormon, Martin Harris lealmente vendette 61 ettari della sua tenuta per saldare le spese di pubblicazione. Tramite una rivelazione data a Joseph Smith, il Signore istruì Martin Harris di non concupire i suoi beni e di pagare i costi di stampa del libro che conteneva la verità e la parola di Dio. Nel marzo del 1830 furono pubblicate le prime 5.000 copie del Libro di Mormon e ad oggi ne sono state stampate più di 180 milioni di copie in oltre 100 lingue. I fatti storici e i testimoni speciali del Libro di Mormon attestano che la sua venuta alla luce è stata davvero miracolosa. Ciononostante, il potere di questo libro non si basa solo sulla sua magnifica storia, ma sul suo messaggio possente e ineguagliato che ha cambiato innumerevoli vite, compresa la mia. Lessi interamente il Libro di Mormon per la prima volta quando ero un giovane studente del seminario. Secondo le istruzioni dei miei insegnanti, iniziai a leggerlo dalle pagine introduttive. La promessa contenuta nelle prime pagine del libro risuona ancora nella mia mente. Meditate in cuor vostro e poi chiedete con fede a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se il libro è vero. Coloro che fanno ciò otterranno una testimonianza della sua verità e divinità per potere dello Spirito Santo. Tenendo a mente quella promessa, cercando sinceramente di conoscere la veridicità e con spirito di preghiera, studiai il Libro di Mormon, un poco alla volta, mentre portavo a termine gli incarichi settimanali del corso di seminario. Ricordo come se fosse ieri che una sensazione di calore iniziò gradualmente a espandersi nella mia anima e a riempire il mio cuore, a illuminare la mia comprensione e a divenirmi sempre più deliziosa, proprio come descritto da Alma quando predicava la parola di Dio al suo popolo. Grazie a queste inestimabili esperienze personali, il Libro di Mormon è in vero diventato la pietra angolare che sostiene la mia fede in Gesù Cristo e la mia testimonianza della dottrina del suo Vangelo. È diventato uno dei pilastri che mi rendono testimonianza del divino sacrificio espiatorio di Cristo. È diventato il mio scudo contro l'incredulità che l'avversario cerca di instillare nella mia mente giorno dopo giorno e mi ha dato il coraggio di dichiarare con coraggio la mia testimonianza del Salvatore al mondo. Miei cari amici, la mia testimonianza del Libro di Mormon è giunta linea su linea, come un miracolo per il mio cuore. A oggi questa testimonianza continua a crescere mentre io cerco con costanza, con cuore sincero, di comprendere più pienamente la parola di Dio come contenuta in questo straordinario libro di scritture. Invito tutti voi, che oggi state ascoltando la mia voce, a far parte della meravigliosa venuta alla luce del Libro di Mormon nella vostra stessa vita. Vi prometto che se ne studierete le parole devotamente e costantemente, potrete godere delle sue promesse e ricche benedizioni nella vostra vita. Riaffermo ancora una volta la promessa che riecheggia nelle sue pagine, che se domanderete a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se queste cose non sono vere, e se lo chiederete con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo, Egli con misericordia ve ne manifesterà la verità mediante il potere dello Spirito Santo. Posso assicurarvi che Egli vi darà la risposta in modo molto personale, come ha fatto per me e per molti altri nel mondo. La vostra esperienza sarà gloriosa e sacra per voi, come le esperienze di Joseph Smith lo furono per lui, e come è stato per i primi testimoni e per tutti coloro che hanno cercato di ricevere una testimonianza dell'onestà e dell'attendibilità di questo sacro libro. Rendo testimonianza che il Libro di Mormon è veramente la parola di Dio. Attesto che questo sacro testo espone le dottrine del Vangelo, delinea il piano di salvezza e spiega agli uomini quello che devono fare per trovare pace in questa vita e salvezza eterna nella vita a venire. Attesto che è uno strumento di Dio per realizzare il raduno di Israele ai nostri giorni e per aiutare le persone a conoscere suo Figlio, Gesù Cristo. Attesto che Dio vive e ci ama e che suo Figlio, Gesù Cristo, è il Salvatore del mondo, la pietra angolare della nostra religione. E dico queste cose nel sacro nome del nostro Redentore, il nostro Maestro e Signore Gesù Cristo. Amen.
By the power of the Holy Ghost, I can assure you that He'll give you the answer in a very personal way, as He has done for me and many others around the world. Your experience will be as glorious and sacred for you as Joseph Smith's experiences were for him, as well as for the first witnesses, and for all who have sought to receive a witness of the integrity and trustworthiness of this sacred book. I bear my witness that the Book of Mormon is indeed the Word of God. I testify that this sacred record puts forth the doctrines of the gospel, outlines the plan of salvation, and tells men what they must do to gain peace in this life and eternal salvation in the life to come. I testify that the Book of Mormon is God's instrument to bring about the gathering of Israel in our day and to help people to come to know His Son, Jesus Christ. I testify that God lives and loves us, and His Son, Jesus Christ, is the Savior of the world, the chief cornerstone of our religion. I say these things in the sacred name of our Redeemer, our Master, and our Lord, even Jesus Christ. Amen.
Thank you, Elder Suarez.
La ringrazio, anziano Soares, per la sua testimonianza possente, edificante e profetica del Libro di Mormon. Recentemente ho avuto l'opportunità straordinaria di tenere in mano una pagina del manoscritto originale del Libro di Mormon. Proprio su quella pagina erano state scritte per la prima volta in questa dispensazione queste coraggiose parole di Nefi: «Andrò e farò le cose che il Signore ha comandato, poiché so che il Signore non dà alcun comandamento ai figlioli degli uomini senza preparare loro una via affinché possano compiere quello che Egli comanda loro». Mentre tenevo in mano quella pagina, sono stato pervaso da un profondo senso di apprezzamento per gli sforzi di Joseph Smith, che a 23 anni tradusse il Libro di Mormon per dono e potere di Dio. Ho provato riconoscenza anche per le parole del giovane Nefi, a cui era stato chiesto di svolgere il difficilissimo compito di ottenere le tavole di bronzo dal Labano. Nefi sapeva che se avesse continuato a rimanere concentrato sul Signore, sarebbe riuscito a portare a termine ciò che il Signore gli aveva comandato. Egli rimase concentrato sul Salvatore per tutto il corso della sua vita, nonostante avesse affrontato tentazioni, prove fisiche e perfino il tradimento dei suoi familiari più stretti. Nefi sapeva in chi aveva riposto la sua fiducia. Poco dopo aver esclamato: «O miserabile uomo che sono, sì, il mio cuore si addolora a causa della mia carne», Nefi dichiarò: «Il mio Dio è stato il mio sostegno, egli mi ha guidato nelle mie afflizioni nel deserto e mi ha preservato sulle acque del grande abisso». Come seguaci di Cristo, non siamo esenti da sfide e prove nel corso della nostra vita. Spesso dobbiamo fare cose difficili, che se provassimo a fare da soli, ci sopraffarrebbero, risultando forse impossibili. Quando accettiamo il suo invito, «Venite a me», il Salvatore ci dà il supporto, il conforto e la pace necessari, proprio come fece con Nefi e Joseph Smith. Anche durante le prove più dure, possiamo sentire il tenero abbraccio del suo amore, se abbiamo fiducia in lui e accettiamo la sua volontà. Possiamo provare la gioia riservata ai suoi discepoli fedeli, perché Cristo è gioia. Nel 2014, mentre servivamo come famiglia una missione a tempo pieno, la nostra vita ha preso una piega inaspettata. Scendendo da una ripida collina su uno skateboard, nostro figlio minore è caduto subendo una lesione cerebrale che lo ha messo in pericolo di vita. Poiché le sue condizioni stavano peggiorando, il personale medico lo ha sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. Come famiglia ci siamo inginocchiati sul pavimento di una stanza dell'ospedale, vuota a parte noi, e abbiamo aperto i nostri cuori a Dio. In quel momento confuso e doloroso siamo stati riempiti dall'amore e dalla pace del nostro Padre Celeste. Non sapevamo cosa ci riservava il futuro, né se avremmo rivisto nostro figlio vivo. Sapevamo con molta chiarezza che la sua vita era nelle mani di Dio e che da una prospettiva eterna ciò che sarebbe successo sarebbe stata la cosa migliore per lui e per noi. Attraverso il dono dello Spirito Santo eravamo del tutto preparati ad accettare qualsiasi risultato. Non è stato facile. Questo incidente ha portato a un ricovero in ospedale di 2 mesi mentre presiedevamo oltre 400 missionari. Nostro figlio ha subito una perdita di memoria considerevole. La sua guarigione ha comportato lunghe e difficili sedute di terapia fisica, logopedica e occupazionale. Le difficoltà rimangono, ma nel tempo abbiamo assistito a un miracolo. Abbiamo capito con chiarezza che non tutte le prove che affrontiamo avranno l'esito che desideriamo. Tuttavia, se rimaniamo concentrati su Gesù Cristo, sentiremo la pace di Dio e vedremo i Suoi miracoli, quali che siano, a suo tempo e a suo modo. Ci saranno dei momenti in cui non riusciremo a vedere alcuna possibilità che la situazione che stiamo vivendo si risolva positivamente e potremmo perfino dire, come Nefi, «Il mio cuore si addolora a causa della mia carne». Ci sono dei momenti in cui l'unica speranza che abbiamo è Gesù Cristo. Che benedizione è avere quella speranza e quella fiducia in Lui. Cristo è l'unico che manterrà sempre le sue promesse. Il suo riposo è assicurato a tutti coloro che vengono a Lui. I nostri dirigenti desiderano che tutti provino la pace e il conforto che giungono, riponendo fiducia nel Salvatore Gesù Cristo e concentrandosi su di Lui. Il nostro profeta vivente, Russell M. Nelson, sta comunicando la visione che il Signore ha per il mondo e per i membri della Chiesa di Cristo. Il nostro messaggio al mondo è semplice e sincero. Invitiamo tutti i figli di Dio, da entrambi i lati del velo, a venire al loro Salvatore, a ricevere le benedizioni del Santo Tempio, ad avere gioia duratura e a qualificarsi per la vita eterna. Questo invito a venire a Cristo possiede delle implicazioni specifiche per i santi degli ultimi giorni. In quanto membri della Chiesa del Salvatore, abbiamo fatto delle alleanze con Lui e siamo diventati Suoi figli e Sue figlie spirituali. Ci è anche stata data l'opportunità di collaborare con il Signore per invitare gli altri a venire a Lui. In questa collaborazione con Cristo, gli sforzi più intensi devono essere concentrati all'interno delle nostre case. Ci saranno dei giorni in cui familiari e cari amici affronteranno delle difficoltà. Le voci del mondo, o forse i loro stessi desideri, potrebbero portarli a mettere in dubbio la verità. Dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per aiutarli a sentire sia l'amore del Salvatore che il nostro. Mi viene in mente il versetto che è stato trasformato nel noto inno «Come vi ho amati», che insegna «Da questo conosceranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Nel nostro amore per coloro che mettono in dubbio la verità, il nemico di tutta la gioia potrebbe cercare di farci sentire che stiamo tradendo coloro che amiamo, se noi continuiamo a vivere la pienezza del Vangelo e a insegnare le verità. La nostra capacità di aiutare gli altri a venire a Cristo o a tornare a Cristo sarà in gran parte determinata dall'esempio che diamo tramite il nostro impegno personale a rimanere sul sentiero dell'alleanza. Se il nostro desiderio sincero è quello di soccorrere le persone che amiamo, noi per primi dobbiamo stare saldamente insieme a Cristo, abbracciando senza riserve la sua Chiesa e la pienezza del suo Vangelo. Per tornare alla storia di Nefi, sappiamo che la sua inclinazione a riporre fiducia nel Signore fu influenzata dalla propensione dei suoi genitori a fidarsi del Signore e dal modo in cui essi osservavano le proprie alleanze. Questo è esemplificato splendidamente dalla visione dell'albero della vita avuta da lei. Dopo aver mangiato il frutto dolce e gioioso dell'albero, lei volse lo sguardo attorno per poter forse scorgere anche la sua famiglia. Vide Saria, Sem e Nefi, che se ne stavano come se non sapessero dove andare. Allora lei disse, feci loro segno e dissi anche loro a gran voce di venire da me e di mangiare del frutto. Notate che lei non si allontanò dall'albero della vita. Spiritualmente rimase con il Signore e invitò la sua famiglia ad andare a mangiare il frutto là dove era lui. L'avversario potrebbe indurre qualcuno ad abbandonare la gioia del Vangelo separando gli insegnamenti di Cristo dalla sua Chiesa. Ci potrebbe far credere che possiamo rimanere saldamente sul sentiero dell'alleanza per conto nostro, attraverso la nostra spiritualità personale, indipendentemente dalla sua Chiesa. In questi ultimi giorni, la Chiesa di Cristo è stata restaurata per aiutare i figli di Cristo nell'alleanza a rimanere sul suo sentiero dell'alleanza. In Dottrina e Alleanze leggiamo, ecco, questa è la mia dottrina, chiunque si pente e viene a me, questi è la mia Chiesa. Grazie alla Chiesa di Cristo, noi veniamo rafforzati attraverso le esperienze che viviamo come comunità di santi. Udiamo la sua voce tramite i suoi profeti, veggenti e rivelatori, ma soprattutto, grazie alla sua Chiesa, ci vengono fornite tutte le benedizioni essenziali dell'espiazione di Cristo, che possono realizzarsi solo se prendiamo parte alle ordinanze sacre. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni è la Chiesa di Cristo sulla terra, restaurata in questi ultimi giorni per il beneficio di tutti i figli di Dio. Rendo testimonianza che se veniamo a Cristo e viviamo come santi degli ultimi giorni, possiamo essere benedetti con una quantità maggiore del suo amore, della sua gioia e della sua pace. Come Nefi, possiamo fare cose difficili e aiutare altri a fare lo stesso, perché sappiamo in chi abbiamo riposto la nostra fiducia. Cristo è la nostra luce.
In un soleggiato giorno di primavera del 2017, l'apertura al pubblico del Tempio di Parigi era già ben avviata quando una delle guide fu avvicinata da un uomo con un'espressione triste sul volto. Disse che viveva accanto al Tempio e ammise di essersi opposto attivamente alla sua costruzione. Raccontò che un giorno, mentre stava guardando fuori dalla finestra del suo appartamento, aveva visto una grande gru calare dal cielo una statua di Gesù e appoggiarla delicatamente sui giardini del Tempio. L'uomo dichiarò che quell'esperienza aveva cambiato completamente i suoi sentimenti verso la nostra Chiesa. Si era reso conto che eravamo seguaci di Gesù Cristo e implorò il nostro perdono per i precedenti danni che poteva aver arrecato. La statua del Christus, che adorna i giardini del Tempio di Parigi, e altre proprietà della Chiesa, testimonia il nostro amore per il Salvatore. La statua originale di marmo è opera dell'artista danese Bertel Thorvaldsen, che la scolpì nel 1820, lo stesso anno della prima visione. La statua è in netto contrasto con la maggior parte delle rappresentazioni di quell'epoca, le quali in gran parte raffigurano il Cristo sofferente sulla croce. L'opera di Thorvaldsen presenta il Cristo vivente, che ha ottenuto la vittoria sulla morte e che a braccia aperte invita tutti a venire a Lui. Soltanto le impronte dei chiodi nelle sue mani e nei suoi piedi e la ferita nel suo fianco attestano l'agonia indescrivibile che Egli sopportò per salvare tutta l'umanità. Forse uno dei motivi per cui noi, come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, amiamo questa statua è che essa ci ricorda la descrizione data nel Libro di Mormon dell'apparizione del Salvatore nel continente americano. Ed ecco, videro un uomo che scendeva dal cielo, ed era vestito di una veste bianca, e scese e stette in mezzo a loro. E avvenne che egli stese la sua mano e parlò al popolo dicendo: «Ecco, io sono Gesù Cristo, ed ho bevuto da quella coppa amara che il Padre mi ha dato, ed ho glorificato il Padre, prendendo su di me i peccati del mondo». Quindi egli invitò ogni uomo, donna e bambino a farsi avanti e a mettere le mani nel suo fianco e a sentire le impronte dei chiodi nelle sue mani e nei suoi piedi, ricevendo così una testimonianza personale che egli era davvero il Messia lungamente atteso. Questa scena sublime è il punto culminante del Libro di Mormon. L'intera buona novella del Vangelo è contenuta in questa immagine del Salvatore che tende affettuosamente le sue braccia della misericordia per invitare ogni persona a venire a Lui e a ricevere le benedizioni della sua espiazione. Il messaggio centrale del Libro di Mormon è quello di restaurare la vera conoscenza del ruolo indispensabile di Gesù Cristo nella salvezza e nell'esaltazione dell'umanità. Questo tema si riverbera dalla pagina introduttiva fino alle ultimissime parole dell'ultimo capitolo. Attraverso secoli di apostasia e di confusione spirituale, il significato più profondo di ciò che Cristo fece nel Getsemani e sul Golgota andò perso o si corruppe. Quanto deve essersi sentito emozionato Joseph Smith quando scoprì questa promessa meravigliosa mentre traduceva Primo Nefi. Questi ultimi annali, il Libro di Mormon, confermeranno la verità dei primi, la Bibbia, e faranno conoscere le cose chiare e preziose che ne sono state tolte. E faranno conoscere a tutte le tribù, lingue e popoli che l'Agnello di Dio è il Figlio del Padre Eterno e il Salvatore del mondo, e che tutti gli uomini debbono venire a Lui, altrimenti non possono essere salvati. Verità chiare e preziose sull'espiazione del Salvatore riecheggiano in tutto il Libro di Mormon. Mentre elenco diverse di queste verità, vi invito a riflettere su come esse hanno cambiato o potrebbero cambiare la vostra vita. 1. L'espiazione di Gesù Cristo è un dono gratuito offerto a tutti coloro che hanno vissuto, che vivono ora e che vivranno sulla terra. 2. Oltre a portare il fardello dei nostri peccati, il Cristo prese su di sé i nostri dolori, le nostre infermità, sofferenze, malattie e tutte le afflizioni intrinseche alla condizione terrena dell'uomo. Non c'è angoscia, pena o tristezza che Egli non abbia sofferto per noi. 3. Il sacrificio espiatorio del Salvatore ci consente di superare le conseguenze negative della caduta di Adamo, compresa la morte fisica. Grazie a Cristo, tutti i figli di Dio nati su questa terra, a prescindere dalla loro rettitudine, sperimenteranno la riunione del loro corpo e del loro spirito mediante il potere della risurrezione e torneranno a Lui per essere giudicati secondo le loro opere. 4. Per contro, ricevere tutte le benedizioni dell'espiazione del Salvatore è condizionato alla nostra diligenza nel vivere la dottrina di Cristo. Nel suo sogno, lei vide il sentiero stretto e angusto che conduce all'albero della vita, il suo frutto che rappresenta l'amore di Dio espresso tramite le eccelse benedizioni dell'espiazione di Cristo, è il più prezioso e il più desiderabile ed è il più grande di tutti i doni di Dio. Per poter accedere a questo frutto dobbiamo esercitare fede in Gesù Cristo, pentirci, dare ascolto alla parola di Dio, ricevere le ordinanze indispensabili e tenere fede alle alleanze sacre fino alla fine della nostra vita. 5. Attraverso la sua espiazione, Gesù Cristo non soltanto lava via i nostri peccati, ma offre anche un potere capacitante tramite il quale i suoi discepoli possono spogliarsi dell'uomo naturale, progredire linea su linea e crescere in santità, così che un giorno possano diventare esseri perfetti a immagini di Cristo, qualificati a vivere di nuovo con Dio e a ereditare tutte le benedizioni del Regno dei Cieli. Un'altra verità confortante contenuta nel Libro di Mormon è che, seppur infinita e universale nella sua portata, L'espiazione del Signore è un dono straordinariamente personale e intimo, ed è su misura per ciascuno di noi individualmente. Proprio come invitò ciascuno dei discepoli nefiti a toccare le sue ferite, Gesù morì per ognuno di noi personalmente, come se voi ed io fossimo l'unica persona sulla terra. Egli ci estende un invito personale a venire a Lui e ad attingere alle meravigliose benedizioni della sua espiazione. La natura personale dell'espiazione di Cristo diventa ancora più reale quando prendiamo in considerazione gli esempi di uomini e donne straordinari nel Libro di Mormon. Tra di loro vi sono Enos, Alma, Zizron, Re Lamoni e sua moglie, e il popolo di Re Beniamino. Le loro storie di conversione e le loro vibranti testimonianze forniscono una testimonianza vivente di come il nostro cuore possa essere cambiato e la nostra vita trasformata mediante la bontà e la misericordia infinite del Signore. Il profeta Alma pose al suo popolo questa domanda scottante: se avete provato un mutamento di cuore e se vi siete sentiti di cantare il canto dell'amore che redime, vorrei chiedervi: potete sentirvi così ora? Questa domanda è vitale oggi, perché come discepoli del Signore, il suo potere redentore dovrebbe accompagnarci, motivarci e cambiarci ogni singolo giorno. La domanda di Alma potrebbe anche essere riformulata in questo modo: quando è stata l'ultima volta in cui avete provato la dolce influenza dell'espiazione del Salvatore nella vostra vita? Ciò accade quando vi sentite pervadere da una gioia intensa e dolce che rende testimonianza alla vostra anima che i vostri peccati sono perdonati, o quando prove dolorose diventano improvvisamente più leggere da sopportare, o quando il vostro cuore viene intenerito e riuscite a esprimere il perdono a qualcuno che vi ha fatto del male. Oppure potrebbe accadere ogni volta che notate che la vostra capacità di amare e servire gli altri è cresciuta, o che il processo della santificazione vi sta rendendo una persona diversa, modellata sull'esempio del Salvatore. Rendo testimonianza che tutte queste esperienze sono reali e sono prove del fatto che la vita può essere cambiata mediante la fede in Gesù Cristo e nella sua espiazione. Il Libro dei Mormon chiarisce e amplia la nostra conoscenza di questo dono divino. Studiando questo libro, udrete la voce del Cristo vivente che vi invita a venire a Lui. Prometto che se accetterete questo invito e modellerete la vostra vita sul suo esempio, la sua influenza redentrice entrerà nella vostra vita. Tramite il potere dello Spirito Santo, il Salvatore vi trasformerà giorno dopo giorno, fino al giorno perfetto in cui, come Egli ha dichiarato, vedrete la sua faccia e saprete che Egli è. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. As you study this book, you will hear the voice of the living Christ inviting you to come unto Him. I promise that if you accept this invitation and pattern your life after His example, His redemptive influence will come into your life. Through the power of the Holy Ghost, the Savior will transform you day after day until the perfect day when you will, as He declared, see My face and know that I am. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
Ora ci uniremo al coro per cantare «È Cristo il nostro Re». Dopo l'inno ascolteremo l'anziano Dale Gunnar Renland del Quorum dei Dodici Apostoli, che sarà seguito dall'anziano Benjamin Ming Gay Tai dei 70.
Questa è la 190ª conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Throughout time,
nel corso della storia, i profeti ci hanno esortato a ricordare la grandezza di Dio e a considerare ciò che Egli ha fatto per noi come individui, come famiglie e come popolo. Tali raccomandazioni si trovano in tutte le scritture, ma sono particolarmente evidenti nel Libro di Mormon. Il frontespizio spiega che uno degli scopi del Libro di Mormon è dimostrare al rimanente del casato di Israele quali grandi cose il Signore ha fatto per i loro padri. Il Libro di Mormon si conclude con questo appello di Moroni. Ecco, vorrei esortarvi, quando leggerete queste cose, a ricordare quanto misericordioso è stato il Signore verso i figliuoli degli uomini e a meditarlo nel vostro cuore. Colpisce la costanza con cui i profeti ci invitano a riflettere sulla bontà di Dio. Il nostro Padre Celeste vuole che rammentiamo la sua bontà e quella del suo figlio diletto, non per loro gratificazione, ma per l'influenza che tale ricordo ha su di noi. Quando consideriamo la loro benevolenza, la nostra prospettiva e la nostra comprensione si espandono. Quando riflettiamo sulla loro compassione, diventiamo più umili, devoti e costanti. La commovente esperienza vissuta con un mio ex paziente mostra quanto la gratitudine per la generosità e la compassione possano trasformarci. Nel 1987 conobbi Thomas Nielsen, un uomo straordinario che necessitava di un trapianto di cuore. Aveva 63 anni e viveva a Logan, Utah, negli Stati Uniti. Dopo il servizio militare svolto durante la Seconda Guerra Mondiale, aveva sposato Donna Wilkes nel tempio di Logan. Divenne un muratore pieno di energia e di successo. Negli ultimi anni aveva apprezzato molto la possibilità di lavorare con il nipote più grande, Jonathan, che lo aiutava durante le vacanze scolastiche. Tra i due si sviluppò un legame speciale, in parte perché Tom si rivedeva molto in Jonathan. Tom trovava frustrante l'attesa di un organo. Non era un uomo particolarmente paziente. Si era sempre posto delle mete che era riuscito a raggiungere grazie al duro lavoro e a una grande determinazione. Con il problema dell'insufficienza cardiaca e con la vita in sospeso, talvolta Tom mi chiedeva che cosa stessi facendo per accelerare il processo. Scherzando, mi suggeriva dei modi in cui avrei potuto anticipare la disponibilità di un cuore per lui. Un giorno tanto gioioso quanto terribile, si rese disponibile un cuore perfetto per Tom. La dimensione e il gruppo sanguigno corrispondevano e il donatore era giovane, aveva solo 16 anni. Il cuore da trapiantare apparteneva a Jonathan, l'adorato nipote di Tom. Quello stesso giorno Jonathan era rimasto ferito a morte quando l'automobile su cui viaggiava fu travolta da un treno. Quando feci loro visita in ospedale, Tom e Donna erano sconvolti. È difficile immaginare che cosa stessero attraversando, sapendo che la vita di Tom poteva essere allungata grazie al cuore del nipote. All'inizio rifiutarono di prendere in considerazione l'offerta degli addolorati genitori di Jonathan, che erano la loro figlia e il genero. Tom e Donna sapevano tuttavia che Jonathan era stato dichiarato cerebralmente morto e alla fine capirono che le loro preghiere per trovare un donatore per il cuore di Tom non avevano causato l'incidente di Jonathan. No, il cuore di Jonathan era un dono che poteva benedire la vita di Tom in un momento di necessità. Accettarono il fatto che da questa tragedia poteva venire qualcosa di buono e decisero di procedere. Il trapianto andò bene. Da allora in poi Tom fu un uomo diverso. Il cambiamento andò ben oltre la salute ritrovata o la gratitudine. Mi disse che ogni mattina pensava a Jonathan, a sua figlia e a suo genero. Rifletteva sul dono che aveva ricevuto e su ciò che esso aveva implicato. Sebbene in apparenza avesse mantenuto il suo buon umore e la sua determinazione, mi accorsi che Tom aveva un atteggiamento più solenne, riflessivo e un animo più gentile. Dopo il trapianto, Tom visse altri 13 anni. Anni di cui altrimenti non avrebbe potuto disporre. Nel suo necrologio fu scritto che quegli anni gli avevano permesso di influenzare con generosità e amore la vita dei suoi familiari e di altre persone. Era stato un benefattore anonimo e un esempio di ottimismo e determinazione. In modo molto simile a Tom, ciascuno di noi ha ricevuto dei doni che non poteva procurarsi da solo, doni del nostro Padre Celeste e del suo Figlio diletto, tra i quali c'è la redenzione mediante il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo. Abbiamo ricevuto la vita in questo mondo, riceveremo vita fisica nel mondo a venire e salvezza eterna ed esaltazione se la scegliamo, tutto grazie al Padre Celeste e a Gesù Cristo. Ogni volta che usiamo questi doni, ne beneficiamo o anche solo ci pensiamo, dovremmo considerare il sacrificio, la generosità e la compassione di coloro che ce li hanno concessi. La riverenza nei confronti dei donatori fa molto più che semplicemente renderci grati. Riflettere sui loro doni può e deve trasformarci. Una trasformazione straordinaria fu quella di Alma il giovane. Mentre Alma se ne andava in giro ribellandosi contro Dio, apparve un angelo. Con voce di tuono l'angelo rimproverò Alma perché perseguitava la Chiesa e si accattivava il cuore del popolo. L'angelo aggiunse questo monito: va e ricorda la schiavitù dei tuoi padri e ricorda quali grandi cose Dio ha fatto per loro. Tra tutte le possibili esortazioni, questo è ciò a cui l'angelo diede rilievo. Alma si pentì e ricordò. In seguito parlò dell'ammonimento dell'angelo con il figlio Enaman. Alma gli raccomandò: io vorrei che tu facessi come feci io, nel ricordare la schiavitù dei nostri padri, poiché essi erano in schiavitù e nessuno avrebbe potuto liberarli, eccetto il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E sicuramente egli li liberò nelle loro afflizioni. Alma disse semplicemente: io ripongo in lui la mia fiducia. Egli comprese che ricordando la liberazione dalla schiavitù e il sostegno durante prove e difficoltà di ogni genere, giungiamo a conoscere Dio e che le sue promesse sono certe. Solo pochi tra noi hanno vissuto un'esperienza sensazionale come quella di Alma. Tuttavia, la nostra trasformazione può essere altrettanto profonda. Anticamente il Salvatore promise: vi darò un cuor nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Torrò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito. Voi sarete mio popolo e io sarò vostro Dio. Il Salvatore risorto spiegò ai nefiti come ha iniziato la trasformazione. Identificò una caratteristica fondamentale del piano del Padre Celeste quando disse: e mio padre mi ha mandato affinché fossi innalzato sulla croce e dopo essere stato innalzato sulla croce potessi attirare tutti gli uomini a me. E per questa ragione io sono stato innalzato. Perciò, secondo il potere del Padre, io attirerò a me tutti gli uomini. Che cosa occorre per essere attirati al Salvatore? Considerate la sottomissione di Gesù Cristo alla volontà di suo Padre, la sua vittoria sulla morte, il fatto che abbia preso su di sé i nostri peccati ed errori, che abbia ricevuto potere dal Padre per intercedere per noi, e la sua suprema redenzione in vostro favore. Non sono sufficienti queste cose per attirarvi a Lui? Per me lo sono. Gesù Cristo sta a braccia aperte con la speranza e l'intenzione di guarire, perdonare, mondare, rafforzare, purificare e santificare me e voi. Queste verità dovrebbero darci un cuor nuovo e indurci a scegliere di seguire il Padre Celeste e Gesù Cristo. Tuttavia, anche con un cuor nuovo possiamo essere inclini a entrare, a errare, inclini ad abbandonare il Dio che amiamo. Per contrastare questa tendenza abbiamo bisogno di riflettere ogni giorno sui doni che abbiamo ricevuto e su ciò che essi hanno implicato. Re Beniamino raccomandò: vorrei che ricordaste e che conservaste sempre nella memoria la grandezza di Dio e la sua bontà e longanimità verso di voi. Riflettere sulla bontà e sulla misericordia di Dio ci aiuta a diventare più ricettivi spiritualmente. A sua volta, una cresciuta sensibilità spirituale ci permette di giungere alla conoscenza della verità di tutte le cose mediante il potere dello Spirito Santo. Ciò comprende avere una testimonianza della veridicità del Libro di Mormon, sapere che Gesù è il Cristo, il nostro personale Salvatore e Redentore, e accettare che il suo Vangelo è stato restaurato in questi ultimi giorni. Quando ricorderemo la grandezza del nostro Padre Celeste e di Gesù Cristo e ciò che hanno fatto per noi, non li daremo per scontati, proprio come Tom non diede per scontato il cuore di Jonathan. In modo gioioso e riverente, Tom ricordò ogni giorno la tragedia che gli aveva allungato la vita. Nell'esultanza di sapere che possiamo essere salvati e ottenere l'esaltazione, dobbiamo ricordare che la salvezza e l'esaltazione sono giunti a caro prezzo. Possiamo gioire con riverenza quando ci rendiamo conto che senza Gesù Cristo siamo spacciati. Ma con Lui possiamo ricevere il più grande dono che il Padre Celeste possa farci. Questa riverenza ci permette davvero di godere della promessa di vita eterna in questo mondo e alla fine di ricevere vita eterna nel mondo a venire. Sì, gloria immortale. Quando consideriamo la bontà del nostro Padre Celeste e di Gesù Cristo, la nostra fiducia in loro cresce. Le nostre preghiere cambiano perché sappiamo che Dio è il nostro Padre e che noi siamo i Suoi figli. Non cerchiamo di cambiare il Suo volere, ma allineiamo la nostra volontà alla Sua e ci garantiamo le benedizioni che Egli vuole concederci, a patto che gliele chiediamo. Desideriamo ardentemente essere più miti, puri, costanti e simili a Cristo. Questi cambiamenti ci qualificano a ricevere ulteriori benedizioni divine. Riconoscendo che ogni cosa buona viene da Gesù Cristo, noi trasmetteremo più efficacemente la nostra fede agli altri. Avremo coraggio quando ci troveremo davanti a compiti e situazioni apparentemente impossibili. Rafforzeremo la nostra determinazione di osservare le alleanze che abbiamo stipulato per seguire il Salvatore. Saremo riempiti dell'amore di Dio. Vorremo aiutare coloro che si trovano in difficoltà senza esprimere giudizi. Ameremo i nostri figli e li cresceremo in rettitudine. Manterremo la remissione dei nostri peccati e gioiremo sempre. Questi sono i frutti straordinari che derivano da ricordare la bontà e la misericordia di Dio. D'altro canto, il Salvatore ha ammonito: in nulla l'uomo offende Dio, ovvero contro nessuno si infiamma la sua ira, se non contro coloro che non riconoscono la sua mano in ogni cosa. Io non credo che Dio si senta oltraggiato quando ci scordiamo di Lui. Penso piuttosto che sia profondamente deluso. Sa che ci siamo privati dell'opportunità di avvicinarci a Lui, ricordando Lui e la Sua bontà. Di conseguenza, perdiamo l'occasione di farlo avvicinare a noi e le specifiche benedizioni che ci ha promesso. Vi invito a ricordare ogni giorno la grandezza del Padre Celeste e di Gesù Cristo e ciò che hanno fatto per voi. Fate in modo che il vostro riflettere sulla loro bontà leghi più fermamente il vostro cuore errante a loro. Riflettete sulla loro compassione e sarete benedetti con maggiore sensibilità spirituale e diventerete più simili a Cristo. Contemplare la loro empatia vi aiuterà a mantenervi fedeli fino alla fine, fino a che non sarete accolti in cielo, per dimorare con Dio in uno stato di felicità senza fine. Riferendosi al suo figlio diletto, il nostro Padre Celeste ha detto: ascoltatelo. Quando agite in base a queste parole e lo ascoltate, ricordate con gioia e riverenza che il Salvatore ama ripristinare ciò che voi non potete, ama sanare le ferite che non siete in grado di curare, ama aggiustare ciò che è andato irrimediabilmente in frantumi, che Egli compensa qualsiasi ingiustizia abbiate subito e che Egli ama guarire permanentemente chi ha il cuore rotto. Riflettendo sui doni del nostro Padre Celeste e di Gesù Cristo, sono giunto a conoscere il loro infinito amore e la loro compassione, che va al di là della nostra comprensione, per tutti i figli del Padre Celeste. Questa conoscenza mi ha cambiato e cambierà anche voi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Will help you hold out faithful to the end until you're received into heaven to dwell with God in a state of never-ending happiness. Our Heavenly Father, referring to His beloved Son, said, hear Him. As you act on those words and listen to Him, remember joyfully and reverently that the Savior loves to restore what you cannot restore. He loves to heal wounds you cannot heal. He loves to fix what has been irreparably broken. He compensates for any unfairness inflicted on you. And He loves to permanently mend even shattered hearts. As I've reflected on gifts from our Heavenly Father and from Jesus Christ, I have come to know of their infinite love and their incomprehensible compassion for all Heavenly Father's children. This knowledge has changed me, and it will change you too. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
After reviewing the report from a recent physical examination,
dopo aver visto gli esiti di un recente check-up fisico, ho capito di dover apportare alcuni cambiamenti al mio stile di vita. Per aiutarmi, il mio medico mi ha prescritto un programma di alimentazione e di esercizi che, se avessi deciso di seguire, mi avrebbe trasformato in una persona più sana. Se facessimo ciascuno un check-up spirituale, che cosa impareremmo su noi stessi?
Quali cambiamenti ci prescriverebbe il nostro medico spirituale? Per diventare ciò che dobbiamo essere, è essenziale che sappiamo cosa fare e che facciamo ciò che sappiamo. Gesù Cristo è il grande medico. Mediante la sua espiazione, Egli fascia le nostre ferite, prende su di sé le nostre infermità e guarisce il nostro cuore spezzato. Mediante la sua grazia, la nostra debolezza può tramutarsi in forza. Egli ci invita a seguirlo, imparando a conoscerlo, ascoltando le sue parole e camminando nella mitezza del suo spirito. Ha promesso di aiutarci in questo processo di conversione che dura per tutta la vita, che ci trasforma e ci porta gioia senza fine. Il Salvatore ci ha dato il Libro di Mormon come potente strumento a sostegno della conversione. Il Libro di Mormon ci offre nutrimento spirituale, ci prescrive un piano d'azione e ci mette in comunicazione con lo Spirito Santo. Scritto per noi, esso contiene la parola di Dio in tutta semplicità e ci parla della nostra identità, del nostro scopo e del nostro destino. Insieme alla Bibbia, il Libro di Mormon testimonia di Gesù Cristo e ci insegna come possiamo conoscere la verità e diventare come Lui. Il fratello So Paulo aveva 58 anni quando gli è stato presentato il Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Quando l'ho conosciuto, serviva come presidente di ramo da diversi anni, ma sono venuto a sapere che non aveva mai letto il Libro di Mormon perché non esisteva ancora nella sua lingua nativa, il birmano. Quando gli ho chiesto come sapesse che il libro era vero senza averlo letto, lui ha risposto di averne studiato ogni giorno la versione a disegni nelle storie del Libro di Mormon, guardando le figure, usando un dizionario per tradurre le parole dall'inglese e prendendo attentamente nota di ciò che imparava. Ogni volta che studiavo, ha spiegato, pregavo su ciò che apprendevo e provavo pace e gioia. La mia mente si rischiarava e il mio cuore si addolciva. Sentivo lo Spirito Santo confermarmi che era tutto vero. So che il Libro di Mormon è la parola di Dio. Quando da giovane partii per la missione, salii su un aereo diretto in Australia, sentendomi molto solo, ansioso e inadeguato, ma avendo preso l'impegno di servire, avevo disperatamente bisogno della rassicurazione che ciò in cui credevo era vero. Pregai e lessi le scritture con fervore, ma a mano che il volo procedeva, la mia insicurezza aumentava e stavo fisicamente sempre peggio. Lottavo così da diverse ore, quando un assistente di volo si incamminò lungo il corridoio e si fermò accanto al mio posto. Prese dalle mie mani il Libro di Mormon che stavo leggendo, guardò la copertina e disse: «Questo è un gran libro». Poi me lo riconsegnò e continuò a camminare. Non lo rividi mai più. Mentre le sue parole riecheggiavano nelle mie orecchie, udii distintamente e sentii nel mio cuore: «Io sono qui e so dove sei tu. Fai semplicemente del tuo meglio, poiché io mi prenderò cura del resto». Su quell'aeroplano sopra l'Oceano Pacifico ricevetti una testimonianza personale attraverso lo studio del Libro di Mormon e i suggerimenti dello Spirito Santo che il Vangelo era vero e che il mio Salvatore sapeva chi ero. L'anziano David E. Bednar ha insegnato: «Sapere che il Vangelo è vero è l'essenza della testimonianza. Essere costantemente fedeli al Vangelo è l'essenza della conversione». La conversione richiede che siamo facitori della parola e non soltanto uditori. Il piano d'azione del Signore per noi, la dottrina di Cristo, viene insegnato molto chiaramente nel Libro di Mormon e comprende: primo, esercitare fede in Gesù Cristo, confidando in Lui, osservando i Suoi comandamenti e sapendo che Egli ci aiuterà. Secondo, pentirci quotidianamente delle nostre mancanze e provare gioia e pace quando Egli ci perdona. Il pentimento richiede che perdoniamo gli altri e ci aiuta ad andare oltre. Il Salvatore ha promesso di perdonarci ogni volta che ci pentiamo. Terzo, stringere e osservare alleanze con Dio per mezzo di ordinanze come il battesimo. Questo ci manterrà sul sentiero dell'alleanza che conduce a Lui. Quarto, ricevere il dono dello Spirito Santo. Questo dono ci permette di avere la compagnia costante di colui che ci santifica, ci conforta e ci guida. Quinto, perseverare sino alla fine, spingendoci innanzi con costanza, mentre ci nutriamo abbondantemente ogni giorno della parola di Cristo. Nutrendoci abbondantemente del Libro di Mormon e aggrappandoci saldamente ai suoi insegnamenti, possiamo vincere le tentazioni e ricevere guida e protezione per tutto il corso della nostra vita. Applicando costantemente la dottrina di Cristo nella nostra vita, supereremo l'inerzia che ostacola il cambiamento e la paura che impedisce l'azione. riceveremo rivelazione personale, poiché lo Spirito Santo vi mostrerà tutte le cose che dovrete fare, e le parole di Cristo vi diranno ogni cosa, tutte le cose che dovrete fare. Per 20 anni il fratello Wang Jun Kong ha lottato con l'alcol, le sigarette e il gioco d'azzardo compulsivo. Quando ha conosciuto Gesù Cristo e il suo Vangelo restaurato, il fratello Wang ha desiderato cambiare per bene della sua giovane famiglia. Il fumo rappresentava per lui la sfida più difficile. Da fumatore accanito quale era, ha cercato di smettere molte volte senza riuscirci. Un giorno, queste parole del Libro di Mormon gli si sono impresse nella mente. Con cuore sincero, con intento reale. Sebbene i tentativi precedenti fossero falliti, sentiva che forse poteva cambiare con l'aiuto del Padre Celeste e di Gesù Cristo. I missionari a tempo pieno hanno unito la loro fede alla sua e gli hanno preparato un piano d'azione che prevedeva accorgimenti pratici insieme a dosi massicce di preghiera e studio della parola di Dio. Con sincerità e intento reale, il fratello Wang ha agito con fede e determinazione, scoprendo che più si concentrava sulle nuove abitudini che desiderava sviluppare, come studiare il Libro di Mormon, meno si concentrava sulle abitudini che voleva perdere. Ricordando quell'esperienza di 15 anni prima, ha osservato: «Non ricordo esattamente quando ho smesso di fumare, ma provando duramente ogni giorno a fare le cose che sapevo di dover fare per invitare lo Spirito del Signore nella mia vita e continuando a farle, non ero più attratto dalle sigarette e non lo sono più stato da allora». Mettendo in pratica gli insegnamenti del Libro di Mormon, la vita del fratello Wang si è trasformata e lui è diventato un marito e un padre migliore. Il presidente Russell M. Nelson ha promesso: «Se studierete il Libro di Mormon con spirito di preghiera ogni giorno, farete scelte migliori ogni giorno. Prometto che se mediterete su ciò che studiate, le cataratte del cielo si apriranno e riceverete le risposte alle vostre domande e guida per la vostra vita. Vi prometto che se vi immergerete quotidianamente nel Libro di Mormon, potete essere vaccinati contro i mali di oggi, persino contro la piaga tenace della pornografia e altre dipendenze che intorpidiscono la mente». Cari amici, il Libro di Mormon è la parola di Dio e se lo studieremo ci avvicineremo di più a Lui. Mettendo alla prova le sue parole, otterremo una testimonianza della sua veridicità e vivendo costantemente secondo i suoi insegnamenti non avremo più alcun desiderio di fare il male. Il nostro cuore, il nostro aspetto e la nostra natura saranno trasformati e diventeremo più simili al Salvatore. Rendo la mia testimonianza certa che Gesù è il Cristo, il nostro Salvatore, Redentore e Amico. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Amen.
Siamo grati a tutti coloro che ci hanno parlato questo pomeriggio e per la splendida musica che è stata offerta. Vi ricordiamo che la sessione del sabato sera avrà luogo alle 18, ora di Salt Lake City. Una puntata già registrata di La parola e la musica sarà trasmessa domani mattina alle 9.30, dalle 9.30 alle 10, ora di Salt Lake City. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina della conferenza. Il nostro ultimo oratore per questa sessione sarà l'anziano Gary Evan Stevenson, del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo il suo discorso, il coro concluderà questa riunione cantando O Re di Israele. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Ruben Vincente Agliaud, dei 70.
Let's travel back to a hot afternoon on July 24th.
Riandiamo al caldo pomeriggio del 24 luglio 1847, intorno alle 14. Dopo un arduo viaggio di 111 giorni con 148 membri della Chiesa che costituivano il primo gruppo a essersi diretto a ovest, Brigham Young, allora presidente del Quorum dei 12 Apostoli, ammalato e indebolito dalla febbre delle montagne rocciose, fece ingresso nella valle del Lago Salato. Due giorni più tardi, mentre si riprendeva dalla sua malattia, Brigham Young guidò diversi membri del Quorum dei Dodici Apostoli e altri in una spedizione esplorativa. William Clayton scrisse: circa tre quarti di miglio, poco più di un chilometro, a nord dell'accampamento, arrivammo a un bellissimo altopiano, pianeggiante e con un dolce declivio verso ovest. Mentre ispezionava il luogo con il gruppo, Brigham Young all'improvviso si fermò e piantò in terra il bastone esclamando: «Qui si innalzerà il Tempio del nostro Dio». Uno dei presenti era l'anziano Wilford Woodruff, il quale disse che quell'affermazione lo colpì come un fulmine e conficcò un ramo nel terreno per segnare il punto indicato dal bastone del presidente Young. Furono selezionati 40 acri per il tempio e si decise che la città si sarebbe dovuta estendere perfettamente a quadrato a nord e a sud, a est e a ovest. Alla conferenza generale di aprile 1851, i membri della Chiesa votarono all'unanimità per sostenere la mozione di costruire un tempio al nome del Signore. Due anni più tardi, il 14 febbraio 1853, il sito fu dedicato da Heber C. Kimball con una cerimonia pubblica a cui parteciparono migliaia di santi e si diede il primo colpo di piccone per le fondamenta del Tempio di Salt Lake. Pochi mesi dopo, il 6 aprile, furono poste e dedicate le massicce pietre angolari del Tempio con cerimonie elaborate che prevedevano sbandieratori, bande e una processione guidata dai dirigenti della Chiesa che andava dal vecchio tabernacolo al sito del Tempio, dove furono offerti discorsi e preghiere presso ciascuna delle quattro pietre. Alla cerimonia di avvio dei lavori, il presidente Young raccontò di aver avuto una visione non appena mise piede a terra quando ispezionarono il fondovalle, affermando: «Sapevo allora, come so adesso, che questo era il terreno su cui erigere un tempio. Mi stava dinanzi». 10 anni più tardi, Brigham Young fece questo commento profetico alla conferenza generale di ottobre 1863. «Voglio che il tempio sia costruito in modo tale da durare per tutto il millennio. Questo non è l'unico tempio che costruiremo. Ne saranno costruiti a centinaia e saranno dedicati al Signore. Questo tempio sarà noto come il primo tempio edificato tra le montagne dei santi degli ultimi giorni. Voglio che questo tempio si erga come un fiero monumento della fede, della perseveranza e dell'industriosità dei santi di Dio nelle montagne». Rileggere questa breve storia mi riempie di ammirazione per la veggenza di Brigham Young. Primo, per la sua garanzia che, per quanto possibile e usando i metodi di costruzione disponibili a quell'epoca e in quel luogo, il Tempio di Salt Lake sarebbe stato edificato in maniera da durare per tutto il millennio. E secondo, per la sua profezia del futuro aumentare dei templi in tutto il mondo, fino a contarne centinaia. Come Brigham Young, i nostri profeti di oggi si curano del Tempio di Salt Lake e di tutti gli altri templi con grande attenzione. Negli anni, la prima presidenza ha, di tanto in tanto, consigliato al vescovato presidente di assicurarsi che le fondamenta del Tempio di Salt Lake fossero solide. Quando servivo nel vescovato presidente, su richiesta della prima presidenza abbiamo eseguito un'ispezione totale del Tempio di Salt Lake, valutando anche i progressi più recenti nella progettazione antisismica e nelle tecniche di costruzione. Ecco alcuni stralci dell'ispezione fornita alla prima presidenza a quel tempo. Nella progettazione e nella costruzione del Tempio di Salt Lake è stato usato il meglio delle tecniche, della manodopera specializzata, dei materiali da costruzione, degli arredi e di altre risorse disponibili all'epoca. Sin dalla sua dedicazione nel 1893, il Tempio è rimasto solido e ha costituito uno standard di fede e di speranza e una luce per le persone. Si è prestata grande cura nel funzionamento del Tempio, nella sua pulizia e nel mantenimento di buone condizioni. I travetti di granito dei solai esterni ed interni e le travi portanti sono in buone condizioni. Studi recenti confermano che il luogo scelto da Brigham Young per il Tempio ha un suolo molto buono ed eccellenti qualità di compattazione. L'ispezione comprendeva che erano necessarie normali riparazioni e migliorie per rinnovare e ammodernare il tempio, compresi il camminamento esterno e le aree di superficie, gli impianti obsoleti e le aree del battistero. Tuttavia, si consigliava anche di prendere in considerazione un adeguamento antisismico a sé stante e completo, a partire dalle fondamenta del tempio fino alle parti superiori. Come forse ricorderete, il presidente Brigham Young stesso fu coinvolto grandemente nella costruzione delle fondamenta originali, che hanno ben sostenuto il Tempio dal suo completamento 127 anni fa. Il pacchetto di adeguamento antisismico recentemente proposto per il Tempio prevede di utilizzare la tecnologia degli isolatori sismici, che era inimmaginabile all'epoca della sua costruzione. Si tratta della tecnica più recente e all'avanguardia per la protezione antisismica. Questa tecnologia di recente sviluppo parte sin dalle fondamenta del Tempio e offre una buona difesa contro i danni provocati da un terremoto. In sostanza, rinforza strutturalmente il Tempio perché rimanga saldo, anche quando la Terra e l'ambiente circostante subiscono un evento sismico che scuote la Terra. Il restauro del Tempio che avrebbe impiegato questa tecnologia è stato annunciato dalla prima presidenza dell'anno scorso. Sotto la direzione del Vescovato Presidente, i lavori sono cominciati alcuni mesi fa, a gennaio 2020. Se ne stima il completamento tra circa 4 anni. Riflettendo sui prossimi 4 anni di vita di questo meraviglioso, nobile, glorioso e stupefacente Tempio di Salt Lake, me li figuro più come un tempo di rinnovamento che come un tempo di chiusura. In modo simile, potremmo chiederci: come può questo vasto rinnovamento del Tempio di Salt Lake ispirarci a intraprendere noi stessi un rinnovamento, una ricostruzione, una rinascita, una rivitalizzazione o un restauro a livello spirituale? Un'introspezione potrebbe rivelare anche noi e le nostre famiglie. Un'introspezione potrebbe rivelare che anche noi e le nostre famiglie potremmo beneficiare dal fare un po' di manutenzione necessaria ai lavori di rinnovamento, persino un adeguamento antisismico. Potremmo iniziare questo processo chiedendoci: come sono le mie fondamenta? Da che cosa sono costituite le spesse, stabili e solide pietre angolari che fanno parte delle mie fondamenta spirituali su cui poggio la mia testimonianza? Quali sono gli elementi di base del mio carattere spirituale ed emotivo che permetteranno a me e alla mia famiglia di rimanere saldi e inamovibili per resistere anche agli eventi sismici sconvolgenti e tumultuosi che sicuramente avverranno nella nostra vita? Questi eventi, simili a un terremoto, sono spesso difficili da prevedere e giungono con vari livelli di intensità. Lo scontrarsi con domande o dubbi, l'affrontare afflizione o avversità, elaborare le offese subite a causa di un dirigente, di un membro, della dottrina o delle direttive della Chiesa. La migliore difesa contro tali cose sta nelle fondamenta spirituali. Quali possono essere le pietre angolari della nostra vita personale e familiare? Potrebbero essere i principi semplici, chiari e preziosi del vivere il Vangelo: la preghiera familiare, lo studio delle scritture, incluso il libro di Mormon, la frequentazione del Tempio e l'apprendimento del Vangelo tramite Vieni e seguitami e la serata familiare. Altre risorse utili a rafforzare le vostre fondamenta spirituali possono essere gli articoli di fede, il programma sulla famiglia e il Cristo vivente. Per me, i principi contenuti nelle domande che ci vengono poste per il ricevimento della raccomandazione per il Tempio costituiscono una base solida per delle fondamenta spirituali, in particolare le prime 4 domande. Le vedo come delle pietre angolari spirituali. Noi naturalmente conosciamo queste domande in quanto il presidente Russell M. Nelson ce le ha lette una ad una all'ultima conferenza generale. Numero 1. Hai fede in Dio, Padre Eterno, in suo Figlio Gesù Cristo e nello Spirito Santo e ne hai una testimonianza? Numero 2. Hai una testimonianza dell'espiazione di Gesù Cristo e del suo ruolo come tuo Salvatore e Redentore? Numero 3. Hai una testimonianza della restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo? Numero 4. Sostieni il Presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni come profeta, veggente e rivelatore e come l'unica persona sulla Terra autorizzata a esercitare tutte le chiavi del sacerdozio? Riuscite a vedere come queste domande si possono considerare degli elementi preziosi delle vostre fondamenta spirituali che vi aiutano a edificarle e a rinforzarle?
Paolo insegnò agli Efesini riguardo a una chiesa che era edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Una delle gioie più grandi della mia vita è quella di poter conoscere, venendone ispirato, membri della Chiesa di tutto il mondo che sono esempi viventi di fede in Gesù Cristo e nel suo Vangelo. Essi hanno fondamenta personali solide che permettono loro di resistere agli eventi sismici con una comprensione stabile, nonostante l'angoscia e il dolore. Per dimostrarlo a un livello più personale, recentemente ho parlato al funerale di una bellissima giovane moglie e madre piena di vita, nonché nostra amica di famiglia. Era una calciatrice determinata di prima divisione quando ha conosciuto e sposato suo marito che studiava odontoiatria. Sono stati benedetti con una figlia bella e precoce. Questa donna ha combattuto coraggiosamente contro varie forme di cancro per 6 difficili anni. Nonostante l'onnipresente angoscia emotiva e fisica che provava, confidava nel suo amorevole Padre Celeste ed era spesso diffusamente citata da chi la seguiva sui social media per il suo famoso detto «Dio è nei dettagli». In uno dei suoi post ha scritto che qualcuno le aveva chiesto «Come fai ad avere ancora fede con tutto il dolore che ti circonda?» Lei ha risposto fermamente con queste parole: «Perché la fede è ciò che mi fa superare questi momenti bui. Avere fede non significa che non succederà nulla di brutto. Avere fede mi consente di credere che ci sarà nuovamente la luce. E quella luce sarà ancora più splendente perché avrò attraversato il buio. Per quanta oscurità io abbia visto nel corso degli anni, ho anche visto molta più luce. Ho visto miracoli, ho percepito gli angeli, ho scoperto che il Padre Celeste mi portava in braccio. Non avrei potuto sperimentare nulla di tutto questo se la vita fosse stata facile. Il futuro di questa vita può essere ignoto, ma la mia fede non lo è. Se scelgo di non avere fede, allora scelgo di camminare solamente nell'oscurità, perché senza fede tutto ciò che rimane è oscurità». La sua incrollabile testimonianza di fede nel Signore Gesù Cristo, espressa con le sue parole e con le sue azioni, è stata fonte di ispirazione per altri. Anche se il suo corpo era debole, sollevava gli altri perché fossero più forti. Come questa sorella, penso a innumerevoli altri membri della Chiesa, guerrieri come lei, che camminano ogni giorno con fede, sforzandosi di essere veri e intrepidi discepoli del nostro Salvatore Gesù Cristo. Essi imparano in merito a Cristo, predicano il Cristo, si sforzano di emularlo. Indipendentemente dal fatto che i giorni della loro vita affrontino un terreno stabile o malfermo, essi sanno che le loro fondamenta spirituali sono solide e salde. Queste sono le anime devote che capiscono il profondo significato delle parole «un fermo sostegno, voi santi del Signore» e che sono corse dal Salvatore in cerca di rifugio. Sono oltremodo grato di camminare tra coloro che hanno preparato delle fondamenta spirituali degne dei nomi di santi e che sono abbastanza solide e sicure da resistere ai numerosi tumulti della vita. Non penso che possiamo sottolineare a sufficienza l'importanza di tali solide fondamenta nella nostra vita personale. Sin dalla tenera età, ai nostri bambini della primaria viene insegnata proprio questa verità quando cantano: «Fu saggio chi sulla roccia costruì». E la pioggia giunse al fine. La pioggia giunse e l'acqua allora salì, ma la casa non crollò. Le scritture ribadiscono questa dottrina fondamentale. Il Salvatore insegnò alle persone delle Americhe: «E se farete sempre queste cose, siete benedetti, poiché siete edificati sulla mia roccia. Ma chi fra voi farà di più o di meno di questo, non è edificato sulla mia roccia, ma è edificato su fondamenta di sabbia. E quando cadrà la pioggia e verranno le piene e soffieranno i venti e si abbatteranno su di lui, egli cadrà». È la sincera speranza dei dirigenti della Chiesa che i significativi restauri fatti al Tempio di Salt Lake contribuiranno all'adempimento del desiderio di Brigham Young di vedere il Tempio costruito in modo tale da durare per tutto il millennio. Prego che, nei prossimi anni, consentiremo a queste migliorie apportate al Tempio di Salt Lake di toccarci e di ispirarci come individui e come famiglie, così che anche noi
metaforicamente, saremo edificati in modo tale da durare per tutto il millennio. Lo faremo se assolveremo il mandato dell'Apostolo Paolo di farci un tesoro ben fondato per l'avvenire, a fin di conseguire la vera vita. Prego ardentemente che le nostre fondamenta spirituali siano sicure e inamovibili, che la nostra testimonianza dell'espiazione di Gesù Cristo e del suo ruolo come Salvatore e Redentore diventi per noi la nostra pietra angolare. Nel nome di Gesù Cristo, di cui rendo testimonianza. Amen.
Nostro caro Padre Celeste, grazie immensamente per questa conferenza e per le sessioni che abbiamo udito oggi. Il nostro cuore è ripieno di gioia per tutte le cose che abbiamo sentito e sentito nel nostro cuore anche. In questa conclusione della sessione ti ringraziamo per il tuo spirito e le cose che abbiamo imparato. E anche perché ci hai risposto alle nostre domande e preghiere. Abbiamo capito che ancora di più che siamo chiamati a servirti, Padre, e a servire ogni persona che incontriamo sul nostro cammino, nella nostra vita. Grazie per averci donato giorni difficili come anche giorni felici. Siamo grati per i nostri dirigenti, i profeti e tutti i nostri dirigenti della Chiesa e soprattutto per il libro di Mormon e la Bibbia e per le benedizioni che ha riversato sulle nostre vite. E adesso, Padre Celeste, vogliamo ringraziarti e dirti profondamente che ti amiamo. Il nostro cuore, i nostri cuori e le nostre mani sono ai tuoi piedi. Ti prego di aiutarci affinché possiamo proseguire a seguirti nella retta via, nel tuo cammino, e continuare a rinnovare le nostre i nostri alleanze con te, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the
Vi abbiamo trasmesso la 190esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i funzionari generali della Chiesa. La musica per questa sessione è stata offerta da The Tabernacle Choir a Temple Square. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.